Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Soada Ameri presenta Niente sesso in città con Mariana Dotti. Questo è il terzo libro di Soada Ameri. Si chiama Niente sesso in città. Soada Ameri è diventata una autrice Feltrinelli ormai clamorosamente famosa, benché palestinese. E i primi due libri si chiamavano Sharon e mia suocera e Se questa è vita. Questo si chiama Niente sesso in città. Non so se abbiamo fatto dei progressi o meno, ma insomma siamo entrati in un altro umore. Che cos'è Niente sesso in città? I primi erano davvero dei racconti di vita quotidiana che Suad faceva. Suad, che è un'architetta che insegna a Birzeit University, che non è una scrittrice, che è diventata una scrittrice, come dice lei, per caso. Erano dei racconti che Suad ha buttato sulla carta e ha mandato ai suoi amici lontani con delle email, in particolare nel periodo, nella primavera del 2002, quando l'esercito israeliano rioccupò i territori occupati di Palestina. Ci furono lunghi periodi di coprifuoco, durante i quali Suad aveva la fortuna di poter comunicare con email con il mondo. E i suoi primi libri nascono un po' da questa vicenda. Questo invece possiamo considerarlo il suo primo romanzo, un romanzo però calato nella realtà come di più non si potrebbe. Cosa fa in questo libro Suad? Decide che vuole raccontare la storia di Palestina, che vuole fare la storia di Palestina con la S maiuscola, ma invece di farlo con la storia, gli eventi politici, la storia dei partiti, la storia delle organizzazioni politiche, decide di fare una cosa più ardita, decide di dare la voce alle sue donne, alle sue amiche donne coetanee. Siccome Suad, come me, ha superato la cinquantina, le sue amiche donne, palestinesi, oriunde palestinesi, un'israeliana, un'americana, sono donne un po' oltre la mezza età, dunque donne in menopausa. Queste donne in menopausa,
come
molta gente, maschi e femmine, tra l'altro Suad è convinta che anche gli uomini abbiano la menopausa.
Woman pausa,
per essere precisi, woman pausa. Cosa fa Suad? Verissimo,
agree.
Allora, Suad cosa fa? Si mette a intervistare le sue amiche. Queste amiche, oltre ad avere in comune con lei l'età, il fatto di essere pazzamente innamorate dell'idea del paese Palestina e di uno Stato a venire chissà quando, chissà come, hanno anche una storia politica che le accomuna. Sono state tutte in vario modo attive nell'OLP, nell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Il che vuol dire che hanno lavorato attivamente come militanti in tutto il bacino medio orientale, dalla Siria al Libano, alla Giordania, Parigi, Londra, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma a un certo punto della loro vita, dopo la nascita dell'autorità nazionale palestinese, quindi dopo Oslo, diciamo, sono rientrate in Palestina a Ramallah. E Ramallah è il luogo dove vivono tutte e dove, avendo dato vita a un'associazione che si chiama Crimine, che poi vi dico cosa vuol dire, hanno preso una buona abitudine che è di raccogliersi, di riunirsi con frequenze alterne, un po' climateriche, una volta al mese, non proprio, una volta ogni 3 mesi, ogni volta quando possono, si ritrovano a cena in un ristorante. Il romanzo, questo, perché io lo chiamo proprio romanzo perché lo è, ha un meccanismo narrativo comico e tragico, assolutamente da orologeria svizzera. Cosa fanno queste donne, almeno nel racconto di questo libro, Niente sesso in città? Organizzano una cena, le loro cene climateriche, nel ristorante Darna, che è il ristorante più in di Ramallah, perché Ramallah non è soltanto lo strazio che ci raccontano i giornali italiani, è un posto dove ci si può divertire molto. A Ramallah esiste una borghesia, esistono delle classi sociali, esistono dei ristoranti per i ricchi e dei ristoranti per i poveri. Comunque, questa cena viene organizzata al Darna's Restaurant, che peraltro è all'entrata, c'è un orribile bassorilievo con una grande frase del poeta Mahmoud Darwish. E vabbè. Comunque, qui in quel posto loro si riuniscono, e quando si riuniscono? Il 25 di gennaio del 2006, giorno in cui il popolo palestinese va finalmente alle urne per rieleggere il proprio Parlamento. E come tutti sappiamo, la maggioranza dei voti vanno, per ragioni discutibili finché volete, ma questa è la storia, vanno democraticamente alle urne e democraticamente danno la maggioranza ad Hamas. In quella stessa giornata le amiche di Suad dell'associazione Crimine si riuniscono al Darnas Restaurant e ne succedono di ogni colore. Allora, il meccanismo narrativo è questo confluire di tante storie che Suad racconta, perché ognuna delle sue amiche le racconta la propria vita, e poi convergono tutte in questa cena che io continuo a chiamare balletto spastico. Poi, se ci riusciamo, ve ne leggerei alcuni paragrafi per capire di cosa si parla. E mi dico e continuo a pensare, lo faremo, con gli amici di Feltrinelli prima o poi lo faremo, varrebbe la pena di pensare a una pièce teatrale o a un film, perché è un ingranaggio comico che a Broadway, per esempio, starebbe in scena per 3 anni. Quindi non vedo perché a Broadway sì e in Italia no. No? Altro che i monologhi della vagina. Qui ci siamo davvero in un meccanismo comico fantastico in cui si riesce a capire come si vive in Palestina, da quali sogni e da quali illusioni si viene e quali prospettive si possono immaginare per il futuro condiviso. Allora io adesso faccio una primissima domanda a Suad, poi ci sarà il vostro turno a un certo punto di sicuro, ma vorremmo alternare le risposte di Suad con delle piccole letture da questo libro, giusto dei piccoli trailer, dei piccoli spot su questo libro che poi vi invito a leggere perché è un libro, è un libro appunto come al solito per raccontare la realtà. Bisogna raccontarla nella sua complessità e non c'è strumento migliore della commedia, probabilmente. Non si piange sempre neanche in Palestina, no?
No,
in Palestina si vive. Allora, la mia primissima domanda a Suad è, il titolo è Niente sesso in città. Non Sex in the City, con chiaro riferimento a un programma televisivo molto famoso, americano, eccetera. Io vorrei che Suad, in poche parole, perché Suad, io credo, da quando Hamas ha vinto, ha perso la voce, qualcosa vorrà dire. Quindi, usando poco la sua preziosa voce, ci dica da dove viene e che simbologia c'è dietro questo niente sesso in città. Letterale, non letterale, eccetera.
Well, buonasera a tutti. Is this working?
I don't know. Yes?
Buonasera a tutti. Scusami per non parlare in italiano. Speriamo il libro prossimo devo presentare in italiano, ma oggi devo parlare in inglese. Grazie, cara Maria. I did not lose my voice with Hamas. It's not true. I lost it because I speak too much, and I asked Maria today to speak more than the usual, because I have a problem not speaking. So I can always answer a question with the whole book. So you can stop me, because my Italian doctor in Napoli told me the only way that your voice can come back is zitta, Suad, zitta, she kept telling me. So, but anyway, I come to the title, No Sex in the City. As I say in my introduction, really, was the emotions of it, the idea of it, came the day Hamas was elected. And I want to make something very clear. I don't want to contribute to the misunderstanding of the situation in Palestine. In other words, meaning that the main problem we have in Palestine is Hamas. I want to start my word by saying the main problem, or Hamas was elected because of the lack of peace in Palestine. The only way that we can minimize fundamentalism in Palestine is by having a peace in the area. I just wanted to say that before I contribute to unfair discussion about Hamas, but we will come back to this. Now, the topic No Sex in the City really has 3 meanings, at least for me. First, as Maria said, we are a group of women I call myself the PLO generation. We were all political activists. We were all social. We participated in not only a political movement, but also a social movement, which gave women lots of... We fought for our rights and also for being part of a liberation movement, which is the PLO. So this book is about the woman generation of my age. We happen to live in Ramallah now, and we meet almost every month. We try to meet, and of course when we meet, like all women, when we meet we talk about sex, lack of sex, men, lack of men, and what you have, they have you. Being menopausal, of course, some women claimed that when you are menopausal, you have better chances for sex, safe sex. Others claimed that menopausal meant really no sex in the city. So the title refers to maybe a taboo, which is menopause. But for me, I wanted to address this taboo because as far as I'm concerned as a woman, the best time of my life is being menopausal. I don't know because of sex, because my husband is among the audience today, so I cannot be very frank, but this is the first level of the title. Shall I continue? The second title...
This
is what I mean.
Buonasera a tutti, mi scuso per non parlare l'italiano, vi prometto che alla presentazione del prossimo libro parlerò in italiano, oggi devo parlare in inglese e ringrazio Maria per le parole che ha detto. Come vedete ho poca voce, ma non ho perso la voce per Hamas, ho perso la voce perché parlo troppo, quindi ho chiesto a Maria di parlare un po' di più del solito oggi, perché sapete, per me il problema non è quello di non parlare, è quello di parlare troppo. Il mio medico a Napoli mi ha detto: Suad, l'unico modo per guarire è di stare zitta, ma questo per me non è possibile. Veniamo al titolo, Niente sesso in città. Questo titolo deriva da una serie di emozioni, di idee che sono sorte in me il giorno dell'elezione di Hamas. Devo dire però che vorrei che questo non contribuisse ai molti fraintendimenti che ci sono sulla Palestina e vorrei sottolineare fin da subito che il grave e principale problema della Palestina non è Hamas. Hamas è stato eletto perché in Palestina non c'è pace, quindi la mancanza di pace in quella zona è il problema principale. Tornando al titolo, Niente sesso in città, per me ha tre significati. Il primo significato riguarda un gruppo di donne amiche che appartengono alla generazione dell'OLP, tutte attiviste, tutte socialmente impegnate per i diritti della Palestina, ma anche per i diritti della donna. Hanno partecipato ai movimenti di liberazione della Palestina, ma anche ai movimenti di liberazione della donna. Sono donne della stessa età. Sono donne che vivono a Ramallah, che si incontrano una volta al mese, che parlano di quello di cui parlano tutte le donne quando si incontrano: sesso, mancanza di sesso, uomini, mancanza di uomini. Alcune di queste donne ritengono che la menopausa sia un momento in cui si ha una migliore opportunità per il sesso, sesso più sicuro, eccetera, eccetera. Altre dicono invece di no e quindi sottoscrivono al titolo Niente sesso in città. Io ho voluto affrontare questo problema della menopausa, che è un tabù. È un tabù, quindi va affrontato. Devo dire però che per me questo è il migliore momento della mia vita. Non voglio parlare di sesso, di più o meno sesso, perché fra il pubblico c'è mio marito e quindi non mi fido a dire nulla. Quindi l'argomento, diciamo, è quello della menopausa.
The other point of no sex in the city, as I said, the book was initiated by the election of Hamas because I felt that we group of women are secular women who were politically and socially active with the PLO, and we wake up one day and we find we all worked for the liberation of Palestine, we find ourselves still under occupation, but also with a fundamentalist government, which is for me a social issue rather than a political issue. I felt a little bit of estrangement from the place and from the time, not only in Palestine, but also what is happening in Iraq, in Lebanon, in Syria, in the Middle East. All of a sudden, I felt that the world which I belong to, which my mother and father and family dreamt for or lived in, was a society which was multicultural, a society which was multi-religious, and I don't want to make the past romantic, but it was true that the Mediterranean culture is a mixed culture. And if you ask me, I feel more Mediterranean than anything else. Hamas for me symbolized the change in the area in which I am living, an area which is becoming, thanks to Bush policy, I would say, an area which is becoming more and more divided and more marginalized. So this triggered, it's a book about myself. Who am I? What is my identity? Who are we? And this made me write a book about my women friends, because through their life, I could regain my identity as a Mediterranean, because as Maria said, some of these women, like myself, have a Palestinian father or a Palestinian mother. But Palestine is not a nationality in this book. Palestine is a cause, like Vietnam was, like South Africa, Africa was. So these women became Palestinian by dedication, by involvement. Not one of them is Armenian, another one is Assyrian, one is Tunisian. Some are Palestinians, some are Italians, some are in this room actually, who came to Lebanon, and their dream was to liberate Palestine. So through the lives of these women, I tried to regain my identity.
Il secondo punto che mi ha spinta a questo titolo, Niente sesso in città, come ho detto, è scaturito dalla lezione di Hamas. Questo gruppo di donne di cui io narro, attraverso cui narro questa ricerca dell'identità, un gruppo di donne laiche che hanno tutte lavorato per la liberazione della Palestina. Sono donne che hanno lavorato e lavorano ancora per la liberazione di un paese sotto occupazione e attualmente con un governo fondamentalista. Quest'ultimo punto vorrei sottolineare, per me è un problema di carattere sociale più che altro, così come questo problema sociale si estende ad altri paesi del Medio Oriente, che siano l'Iraq, il Libano o la Siria. Il mondo in cui questo gruppo di donne è cresciuto, in cui le madri, i padri, i genitori, i parenti, le famiglie sono cresciuti, era un mondo multiculturale, multireligioso. La cultura mediterranea è una cultura liberale di carattere multietnico ed è la cultura che io amo. Quindi vorrei sottolineare ancora una volta che il problema di Hamas è prima innanzitutto un problema di carattere sociale. Hamas rappresenta la divisione e l'emarginazione. Quindi ci si chiede, fra questo gruppo di donne si chiede chi sono, che cosa sto facendo, qual è la mia identità. E attraverso i racconti del gruppo, ciascuna e io soprattutto, cerchiamo di riacquistare la nostra identità. Queste sono donne che non sono tutte nate in Palestina, alcune sono palestinesi, alcune vengono da altri paesi, dal Libano, dall'Egitto, anche dall'Italia, ma sono donne che considerano la Palestina una causa, non un paese, una causa come lo è stato il Vietnam o il Sudafrica, ed è la causa che le lega ed è la lotta per questa causa che farà trovare loro la propria identità.
Ok, I come back to your question, Maria. The other meaning of no sex in the city is a political one. I was talking about the PLO. I was talking about menopausal Palestine. I described the country as menopausal in the positive and in the negative sense. What I mean by menopausal Palestine is a Palestine at a critical time in its history, because the PLO was leading the Palestinians since 1964 until 2006. So for me, the PLO is going through crisis, through menopause or through crisis, and it should stand and look what happened, why did Hamas win the elections. So in this respect, sex for Fatah or for the PLO is really losing power. So no sex in the city is no more power for the PLO in that country. But also for Hamas, no sex in the city is a symbol of a social closeness, of fundamentalism. In this meaning, sex in the fun part of it, in the playful part of it, that perhaps the society, the Palestinian society, may be facing a socially conservative period. This is what I mean by the no sex in the city, the three levels of the meaning.
Tornando alla domanda di Maria, arrivo al terzo significato del titolo del mio libro. L'OLP, secondo me, e la Palestina in generale stanno attraversando una crisi di mezza età, una crisi menopausale. E io descrivo la Palestina in questo senso, in questa fase della sua vita, sia per gli aspetti positivi che per gli aspetti negativi. È un momento critico nella storia della Palestina, così come la menopausa avviene in un momento critico dell'età di una persona. L'OLP è stato al potere dal 64 al 2006, quindi è giusto che si analizzi questo periodo come una crisi di mezza età. Si dovrebbe a questo punto fare un passo indietro e considerare che cosa è successo, perché Hamas ha vinto le elezioni. Simboleggiando, facendo un simbolismo tra il sesso e il potere, possiamo dire che l'OLP in questo momento sta perdendo il proprio potere, come una perdita di sesso, ed ecco che si ritorna al titolo Niente sesso in città. Per me questo significa un momento di grande chiusura sociale, di fondamentalismo, di rimozione di tutto il divertimento che può essere rappresentato dal sesso, dell'ingresso di un momento di conservatorismo. Ecco che cosa intendo con questo titolo.
And I just one more thing, Maria. I also, why about my women friends? I think there was part of me feeling that after Hamas winning the elections, there will be a stereotyping of who the Palestinians are. In other words, normally people read the newspaper or see the television, and that's where stereotyping happens. If I say Palestine now, most people would think of a veiled woman or of Hamas or of violence. There is a moment of stereotyping which is not true, which is not fair. People forget that we have occupation after Hamas was elected. People forget that Hamas got 35% of the elections and there remains 65% of the people. So through the women, I wanted to really break the stereotyping of these women, and I called it a crime or criminal, because these are strong women. These are women who, you don't say poverina, this woman. No, these are strong women who were revolutionary, who went against their society in a social way. We went against our family, in our relations, in our country, working with the PLO. So there is a lot of strong women that exist in this part of the world. And I don't want that the fact Hamas wins the elections, that we become insignificant. No, we exist, we have struggled, and we continue. And I think that the political and the social, what I wanted to say, that I wanted to say that there are voices and lives like this that exist in Palestine.
Vorrei aggiungere ancora una cosa. Vorrei dire che la mia preoccupazione va anche alle mie amiche, a queste donne. Io ho sentito che dopo la vittoria di Hamas ci fosse una stereotipizzazione dei palestinesi. Le notizie che arrivavano attraverso la televisione, i giornali parlavano e parlano ancora di donne velate, di Hamas e di violenza. Questo non è vero, questo è uno stereotipo. Si dimentica che la Palestina è sotto occupazione, si dimentica che Hamas ha vinto il 35% dei voti, quindi rimane ancora il 65%, diciamo così, libero. E attraverso queste donne io ho voluto infrangere lo stereotipo, tant'è che l'acronimo di questo gruppo è CRIMINE, che rappresenta la forza, che rappresenta, se vogliamo, l'osare, la durezza di queste persone. Queste non sono donne che si possono dire poverine, sono rivoluzionarie, sono donne che hanno lottato contro la società, sono andate contro la propria famiglia per lavorare per l'OLP, sono donne forti, e ci sono donne forti in questa parte del mondo, donne fatte così. Quindi io non voglio che a causa dell'elezione di Hamas si abbia un fraintendimento molto grossolano di come sono le donne palestinesi, ed è a queste voci, a queste vite che io ho voluto dare testimonianza.
Dunque, adesso facciamo stare zitta davvero un pochino Suad, se no me l'ha raccomandata anche Salim. Allora, intanto, che cos'è questo crimine? Che in inglese faceva crime, per cui ho dovuto aggiungere qualche parola nel passaggio dall'inglese all'italiano. Allora, crimine sta per Committee of Ramallah Independent Menopausal Inner Network, Enterprise. Questo è l'acronimo italiano di crimine. Io adesso vi vorrei leggere una seconda parte del libro, il cui titolo è Sangue Fresco. Stiamo dentro la metafora. Allora, Sangue Fresco comincia così. Non volevo confessare alla giovane Yara che alcune affiliate del crimine, naturalmente non tutte, avevano perso ogni capacità di soffermarsi su specifici argomenti legati a esperienze e reminiscenze ormai remote. 5 o 6 anni dopo aver dato vita al crimine, le cui socie, pur senza ammetterlo, erano ormai in fase post-climaterica, il gruppo aveva finalmente deciso di iniettarsi un po' di sangue, di entusiasmo e di eccitazione nuovi. Non necessariamente in menopausa, ma almeno più giovani, più scatenate, con un buon senso dell'umorismo e certamente un po' di sesso. Furono queste le direttive del Comitato Centrale del Crimine. Fu così che finimmo per invitare non solo la teatrale Rana, ma anche quello schianto di Maya e la spumeggiante Fabia. Tuttavia, considerando il suo aspetto strepitoso e il suo livello di attività, Yara sarebbe dovuta rimanere in lista d'attesa per una ventina d'anni o giù di lì. Non volevo rivelare a una non ancora affiliata che alcune socie del crimine, naturalmente non tutte, stavano perdendo colpi. Sì, so esattamente che cosa intendi, Suad. Il cervello ti diventa come un disco rigato, salta alcune parti e ne ripete ansiosamente e ossessivamente altre. E poi ci sono frazioni di secondo, soprattutto quando stai guidando, in cui non sai più dove sei e come fare a raggiungere la tua meta. Ma questo è secondario. Il vero problema è quando perdi completamente il controllo. Mi capita spesso di sbraitare non solo contro mio marito, il che è comprensibile, ma anche contro gli amici e i colleghi più cari. A volte sono così furibonda che potrei tranquillamente far fuori qualcuno. E tu sai, vero, chi è quel qualcuno? Aida scoppiò in una risata nervosa e continuò ansiosamente. Sì, lo so, Suad. Sono anche sicura che mio marito ha una storia e altrettanto il tuo. Salim, nel tuo caso si tratta probabilmente di una studentessa universitaria giovane e brillante. Nel mio, di una delle tante segretarie giovani e avvenenti che lavorano nella sua società. Sono sicurissima che se la sta facendo con una di loro. Lo senti, lo sai, ma per una ragione o per l'altra non riesci a dimostrarlo. O probabilmente non vuoi dimostrarlo. Altra risata nervosa. A quel punto non sapevo più se a quale marito Aida si stesse riferendo, se al mio o al suo. Poi continuò a borbottare. La cosa spiacevole, Suad, è che sono diventata ostile non solo nei confronti di Maher, ma di tutte le donne giovani e attraenti che lo circondano. E credimi, tesoro, ce ne sono parecchie. Spesso quando li ho intorno mi sento un diavolo o un mostro. Va da sé che la perdita del sonno e del sesso non è esattamente d'aiuto. Grazie a Dio non ho mai smesso di dormire, pensai tra me e me. Più di qualsiasi altro membro del crimine, eccetto Varda naturalmente, da 2 anni Aida era intensamente in menopausa e ne manifestava tutti i possibili sintomi emotivi, psicologici, nonché fisici. Essendo medico, li conosceva a menadito e li aveva esaminati a uno, non solo perdita del sonno, dell'impulso sessuale, ma anche calo degli ormoni e del calcio, fiato corto, incubi, caldane, sudorazione, secchezza negli occhi, osteoporosi e, per finire, perdita della fiducia in se stessa. A tutte queste perdite sembravano fare eccezione solo l'aumento di peso e il numero di sigarette che continuava a fumare. Non so di te, Swad, ma ultimamente ho cominciato ad avere l'impressione che Maher sia in fuga da casa. Se non lavora fino a tardi in ufficio, è su un aereo diretto chissà dove. Almeno tu non hai figli. Io invece devo occuparmi di Suella e Marwan. Praticamente sono il loro autista. Devo badare la casa, fare la spesa, prendermi cura di mia madre che è malata, e della sua, naturalmente. E tutto questo in aggiunta a un'attività professionale estremamente impegnativa. Maher in casa non muove un dito. Arriva tardi, si lamenta che ha passato una giornata durissima a cercare di convincere il suo capo di questo e di quello. Poi mangia in 5 minuti, crolla davanti alla TV, zap, 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 passa da un canale all'altro finché non comincia a russare più forte del televisore. Te lo dico io, Suad, sono così risentita, davvero, per quanto mi riguarda non è più buono a nulla. Questa volta la risata nervosa fu da entrambe le parti. Quanto a lei, era stata Aida stessa a dirlo, il suo cervello era senza alcun dubbio come un disco rigato. Di fronte all'evidenza di quello tsunami climaterico, le diedi una mano a concludere la conversazione. Ok, Aida, adesso devo andare. Ti prometto che chiamerò Maeshi per prenotare e organizzare la nostra cena. Non dimenticarvi di Suad, sala VIP, Darra Restaurant, mercoledì 25 gennaio, d'accordo? Cioè il giorno dopo. Ripeté mentre vi attaccavo in fretta per evitare di sentirlo dire un'altra volta. Ben presto io cominciai a riflettere ansiosamente e ossessivamente su ciò che Aida mi aveva appena detto. Avevo sempre pensato che mio marito trascorresse buona parte della sua esistenza tra un aereo e l'altro per fuggire da sua madre. Nel frattempo, però, lei era passata a miglior vita da un paio d'anni e, me ne rendevo conto a un tratto, non si poteva certo dire che lui avesse davvero cambiato le sue abitudini di viaggio. Possibile che sia stato in menopausa tutta la vita? Pensai tra me. Dopo, poi facciamo un pezzetto della fine. Adesso io volevo chiederti una domanda che è a cavallo tra il personale e il politico. Tu dicevi sia prima che in altre occasioni che la menopausa, che è questo tabù mostruoso che non si può neanche nominare, in realtà spesso nella vita delle donne è un bel passo avanti. Siccome tu hai scelto di raccontare la Palestina storica e politica e sociale attraverso la metafora della menopausa, dobbiamo riempirci di speranza?
The short answer is yes, but I will give you the long answer. Okay. I think that when I write normally about Palestine, I like to write about the personal, the human beings, because I think most of the time Palestine for the world is an occupied, troubled area. Many times people think that there are two armies confronting one another in a continuous war. In reality, Palestine is an occupied country for the last 40 years, and there is only one army occupying, which is the Israeli army. Occupation means, for me at least, that there is an Israeli army confiscating our land every day and preventing 3.5 million people from living a normal life. Normal life, because for me is the power, the willingness to live, is the power of the Palestinians under occupation. We are struggling to have as normal life as possible. Maybe it's a difficult, as simple as it is as a concept, maybe it's difficult for somebody living in Milano to imagine that it's difficult in Palestine to reach to your work, to reach to a coffee shop, to have a normal life. So for me, I like to, when I like to write about the human life, menopause. Palestinian women have something shared with every woman or man on this earth. And for me, this is the important thing, that we are, because I believe that human beings are similar, the same, when it comes to our emotions. We all need the same thing. We all need love. We all need to be loved. We all love our children. We all fight with our families. There are common, exactly the same, whether we are in Hong Kong or in Zimbabwe or in Milano. We have different cultures, and I think that's the beauty, that we articulate life and existence in a different way. We eat a little bit differently. We dress a little bit differently. So, for me, I like to play on these two levels of existence. One, which is the similarity of the Palestinians with everybody on this earth. That's why I talk about menopause, my dog, my neighbor. And I don't like to idealize. That's why I touch, you call them taboos. I call them realities. Menopause is reality. Maybe it's an exaggerated reality sometimes. But I like to play between the political, the formal level, and the human level, the personal level, because I think that we relate to one another on a human level. And that's why in my books I deal with Palestine as a human being and not in a way of long live Palestine, freedom for Palestine. No, there is a little dog in Ramallah waiting for me now. Her name is Noura. So this is why I think I try to deal with Palestine through its human beings.
La risposta breve a questa domanda è sì, però io voglio darvi la risposta lunga. Ancora una volta, quando scrivo della Palestina, io scrivo di esseri umani. La Palestina è un paese occupato, per il mondo è un paese sempre in guerra, dove non c'è altro che violenza, dove ci sono due eserciti che si confrontano giorno dopo giorno senza sosta. In realtà la Palestina è un paese occupato da 40 anni dove esiste un solo esercito, che è quello israeliano. Un esercito che impedisce a 3,5 milioni di persone di condurre una vita normale. La Palestina vive sotto occupazione, lotta tutti i giorni per arrivare ad una vita normale. Forse è difficile per voi qui a Milano capire che in Palestina ogni cosa è una difficoltà, recarsi al lavoro è una difficoltà, riuscire ad arrivare al caffè è una difficoltà, eccetera. Pertanto a me piace scrivere della vita normale, e la menopausa è un accadimento, un evento normale, naturale, nella vita di tutti in tutto il mondo. Gli esseri umani hanno tutti bisogno delle stesse emozioni, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di essere amati, scusate, di amare, di essere amati, di avere dei figli, di rapportarsi in un certo modo ai figli, alla famiglia, di litigare, eccetera, eccetera. A Hong Kong, nello Zimbabwe, a Milano è la stessa cosa dovunque. Quello che c'è di diverso sono le culture, ed è qui la bellezza. Mangiamo delle cose lievemente diverse, ci vestiamo in modo diverso. Io ho voluto giocare su due livelli parlando della Palestina. Ho voluto ad un livello parlare della similarità della Palestina con tutto il resto del mondo. Quindi ho parlato di menopausa, ho parlato del mio cane, dei miei vicini. No, non voglio chiamare queste cose tabù, voglio chiamarle realtà. E il secondo livello è quello della politica. Quindi diciamo che per poter descrivere questa situazione così complicata ho giocato sul livello umano da un lato, sul livello politico dall'altro.
Allora, io adesso leggo una parte dell'ultimissimo capitolo che potremmo... Si chiama in un altro modo, però è l'ultima scena a Ramallah, insomma. Che
dovrebbe... can I just say one more
yeah. Forse lo sto.
You know, this book could be read in Arabic. And what I mean is, you can start from right to left or from left to right. In Arabic we start from this side. So for me, the most important chapter is really the last chapter. So you can do that.
Okay. Thank you. Una parola molto breve, questo libro si potrebbe rileggere in arabo, invece che leggere da sinistra a destra, da destra a sinistra. Per me è la cosa più importante quest'ultimo capitolo, infatti, quindi lo leggerei da destra a sinistra.
Allora, voi immaginatevi che siamo in una sala, la sala detta dell'Harem, in previsione della vittoria di Hamas, a piano alto del Darras Restaurant, che è il ristorante del generone palestinese, per dirla come la diciamo noi. E ci sono tante donne, e sono 15, 16 le donne raccolte lì. Quindi dovete immaginare, io ho una voce sola, ma dovete immaginare tante voci che si intrecciano, si sovrappongono. Su un lato del tavolo, dalla parte opposta alla mia, sedevano Rana, Fadia e Ren. Sentì che parlavano, il che non significa necessariamente che le ascoltassi, di dettagli relativi a ritocchi estetici. Fadia e Rana erano totalmente prese dalle loro rughe. Ren le ascoltava assorta, mentre Rana e Fadia descrivevano minuziosamente le diverse tecniche di chirurgia plastica facciale. Innalzamento e tensione della pelle, iniezione di botulino, infiltrazione di acido ialuronico. Ero divertita da tanto fervore. Fadia, che si teneva il viso tra i palmi delle mani, con quattro dita si era tesi i muscoli e la pelle delle guance verso le orecchie, mentre con i due pollici si stava stirando la pelle sotto il mento. Priva di espressione, aveva cominciato ad assumere l'aspetto dell'ottantenne cantante libanese Sabuha, al suo 80° lifting. Rana, seduta alla destra di Fadia, si era spianata lateralmente le sopracciglia, facendo sparire le rughe da corrugamento. La sua fronte, per via della distanza che si era creata tra gli occhi, aveva cominciato a somigliare a quella di un grazioso cuccioletto cinese. Nel frattempo, la rugosa Rema aveva gonfiato le gote nel tentativo di distendere l'aria intorno alla bocca. Evidentemente per cancellare le rughe da marionetta agli angoli della bocca e i solchi che il sorriso le ha scavato intorno al naso. E sì che il suo bello sono proprio il sorriso e i segni che le ha lasciato sul volto. Rana e Fadia erano immerse nelle loro rughe pressoché inesistenti. Quanto a me bastava guardarmi in faccia per capire che di chirurgia estetica non sapevo nulla. Come molte compagne del crimine, appartenevo a una generazione per la quale il trucco e gli abiti eleganti erano antirivoluzionari. Ci avevano insegnato a concentrarci sulle nostre menti, piuttosto che sui nostri corpi. A ripensarci adesso, mi chiedo come abbia fatto a trionfare la rivoluzione sessuale degli anni 60, visto che tutti dovevano avere un aspetto asessuato. Suppongo che avere un aspetto asessuato all'epoca fosse sexy, che sia per via dello stato confusionale in cui ci troviamo adesso, che pensiamo di aver bisogno di un aspetto sexy. Come ci si sente in menopausa? Come hai fatto a capire che ci eri arrivata? Sentì che Malia chiedeva alla veterana Aida. Soddisfatta di essere riconosciuta come l'esperta in materia, Aida rispose accentuando ogni singola parola. La parte migliore della menopausa è che non si fa più sesso. Che sollievo! Che libertà! È una sensazione meravigliosa non preoccuparsi più di uomini né di donne. Non ci si deve più curare del proprio aspetto, basta diete. Si mangia e si fuma quanto si vuole. Non è obbligatorio essere eleganti e si possono indossare abiti comodi. La cosa più importante però è che con il calo degli ormoni ti accorgi di quanto sono straordinarie le tue amiche. Guardati intorno. Non puoi neanche immaginare quanto mi sia caro il mio gruppo della menopausa. Le amo tutte. Sono il mio sostegno e la mia vera risorsa nella vita. Sono loro a tenermi in questo strano posto. Come d'abitudine, Aida aveva caricato i toni e Maya stava augurandosi che la menopausa la cogliesse sul posto in quel preciso istante. Con discrezione abbiamo cercato un buon chirurgo plastico, sia ad Amman sia a Beirut. Abbiamo scoperto che le infiltrazioni di botulino sono migliori, più sicure e meno costose a Beirut, sicché siamo saltati sul primo aereo. Volevamo sorprendere i nostri mariti sembrando più giovani, ma loro hanno sorpreso noi, non accorgendosene neppure. Come sempre a quel punto, Fadia scoppiò in una gran risata. Più che dai dettagli sul botulino, ero incuriosita e interessata dalla facilità con cui erano saltate sul primo aereo. Ma dove diavolo se l'erano procurato il visto per Beirut? Considerato che per chi ha un passaporto palestinese è impossibile ottenere il visto per la maggior parte dei paesi arabi, in particolare la Siria e il Libano. Ancora una volta era la città di Beirut a unire nuove e vecchie socie del crimine. Se un tempo era il centro di rivoluzioni e di rimodellamenti e imbottiture intellettuali, oggi Beirut è il centro di rimodellamenti e imbottiture estetici. Questa sì che è avanguardia. Per presto il mio orecchio si orientò verso l'altro capo del tavolo, dove Ola, veementemente anti-Fatah, e Jamile, una veterana di Fatah, a sua volta anti-Fatah, erano alle prese con politiche vampe. Anch'io, come molte altre, non avevo difficoltà a condividere la posizione laica e di sinistra da cui Ola criticava Fatah. Ma nessuna sembrava capire il suo atteggiamento possibilista, del tipo non tutto il male viene per nuocere nei confronti di Hamas. Ho il sospetto che i risultati elettorali di domani ci diranno che molta gente ha votato contro Fatah per protesta. Fu il suo primo affondo. Non è escluso che Fatah abbia commesso degli errori fatali, ma sai cosa significa un voto di protesta nella nostra situazione? Significa dare indirettamente il voto ad Hamas. È questo che vuoi? Attraverso un voto di protesta non si fa altro che punire se stessi e un'intera società, replicò Jamile che, con tutta evidenza in preda alle caldane, sudava e aveva le guance rosse come mele e gli occhi in fiamme. O si crede nella democrazia o non ci si crede. Se la gente vuole Hamas, allora diamo ad Hamas la possibilità di governare. Quel che dobbiamo domandarci è perché Hamas abbia conquistato il cuore della gente. Non avete idea di quanti ce l'abbiano con Fatah e con l'autorità palestinese. Con la loro incompetenza, la corruzione, la mancanza di sicurezza si sono alienati le simpatie di tutti. Resasi conto che Ola sarebbe potuta andare avanti all'infinito, Jamile la interruppe. Spero tu non pensi che Hamas ci salverà. Non farà che riportarci alle discussioni che dilaniavano l'OLP nel 1973. Uno Stato, due Stati, lotta armata sì, lotta armata no, violenza sì, violenza no, riconoscere Israele, non riconoscere Israele, via dicendo. Andiamo, andiamo, abbiamo già visto tutto. Una volta basta. Non abbiamo bisogno di ripetere tutto da capo con Hamas, né di perdere altri 30 anni per ritrovarci al punto dove siamo oggi. Percepì l'accento marocchino di Jamile. Quando lei e Ola cominciavano a discutere sfoderando ciascuno il proprio accento, una marocchino e l'altra egiziano, voleva dire che le cose stavano prendendo una gran brutta piega. Varda, un esperto in menopausa, si stava annoiando della disputa politica di Ola e di Jamile. Anche lei ultimamente aveva assistito fin troppe volte alla querel Fatah-Hamas, sicché si girò dall'altra parte e si unì alla conversazione climaterica di Maya e Aida. Credimi tesoro, quando ci arrivi te ne accorgi. Penso che gli psicologi dovrebbero aggiungere i mostruosi 50 ai terribili 2 e 4. Che cosa hai detto? Non capisco, ti dispiace ripetere, chiese Maya. Nella psicologia infantile ci sono quelli che chiamiamo i terribili 2 e i terribili 4. A 2 anni i bambini non fanno che ripetere no, no, e a 4 no, no, non voglio dividerlo, è mio. Perciò penso che gli psicologi dovrebbero aggiungere anche i mostruosi 50. Avevo paura di andare a Beirut da sola, sicché ho imbrogliato mia cognata e Maya. Per 2 settimane ho fatto commenti orribili sulle loro rughe, finché un giorno non sono cadute nella trappola, continuò Fadia. Ma che cosa ha fatto Fatah rispetto all'occupazione? Che cosa ha fatto riguardo al boicottaggio dei prodotti israeliani? Che cosa ha fatto per le donne? Dove sono le istituzioni costruite da Arafat? Sono crollate tutte con la sua morte? Hamas si sta rafforzando solo perché Arafat e la sua autorità sono stati indeboliti da Israele, in particolare da Sharon. E naturalmente americani ed europei si sono accodati. Ma non capisci che indebolendo Arafat e Fatah non si fa che rafforzare a Hamas il fondamentalismo? Guarda i partiti di sinistra. Per l'amor di Dio, lascia almeno che provino. Fatah ha governato per 40 anni, è ora di cambiare. Credimi, un cambiamento gioverà a tutti. D'un tratto realizzai che l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, era al potere da 40 anni. Precisamente dal 64 al 2006. Non c'era da stupirsi se, come noi, presentava seri sintomi di menopausa. Probabilmente anche Arafat aveva avuto bisogno di 1 o 2 ritocchi. Chissà, forse si era addirittura rifatto le labbra con un esito disastroso. Almeno Fatah è un movimento laico, Quello che mi fa inorridire è l'agenda sociale di Hamas, non il suo programma politico, visto che Israele non si smuoverà né per Fatah né per Hamas. Andrà a finire che saremo noi donne a pagarla cara. Stai scherzando? E Fatah? E se per questo i 5 partiti della sinistra, che cosa hanno fatto in tema di laicità? Che cosa hanno fatto per le donne? Che cosa? Dimmelo. Uno o due ministri, 7 dei 132 membri del Parlamento, punto. Bisogna che tu ti renda conto che a partire dagli accordi di pace di Oslo nel 93, Hamas è diventato la sola organizzazione di base. Ha acquistato grazie ai programmi sociali, agli asili, alle scuole e ai servizi sanitari. E nel frattempo l'autorità palestinese ha incoraggiato la corruzione. Non volendo interferire negli affari interni della Palestina, Judy, israeliana, si unì alla discussione sulla menopausa. Capisci che sei in menopausa quando tutti i tuoi forse e può darsi sono sostituiti da un ne sono sicurissima. A quel punto avrei voluto chiederle se ciò significava che Israele era in menopausa da sempre, ma c'era troppo rumore.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.